ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Lei è un grande professionista, però vede, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti con tutti quanti Mahatma Gandhi. Io vengo in pace, ma chi tace sbaglia. Basta un amico in un mondo di paglia. Il mulo che raglia e lavora da schiavo. Voglio di più di un amaro lucano. Voglio di più, più stravaganti. Cazzo parli, io sto troppo avanti.
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Non ti vedo,
sto troppo avanti.
Non ti sento,
sto troppo avanti.
Non mi fermo,
sto troppo avanti.
Ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
E benvenuti a questa 18ª puntata del 3+2. Oggi è il 23 novembre. Qui con noi c'è
Enrico. Buongiorno a tutti. Ciao Chiara. E ciao anche a Nicola in regia.
Ehi là.
Con la testa, con piedi e le mani. Ma tieni il volante o fammi affrontare.
Quindi sono le 15 del 23 novembre. È un martedì e voi state ascoltando 3+2, che è l'informazione universitaria con campanaccio annesso. No, come le mucche.
Certamente. E vi diamo subito i nostri contatti al volo per lamentele varie ed eventuali. Naturalmente la fanpage di Facebook Radio Bue.
Dopodiché potete chattare in diretta sul player, il nostro playerino che trovate aprendo quel rettangolone azzurro con scritto ascoltaci, lì ci ascoltate e ci scrivete.
E naturalmente non può mancare la mail diretta at radiobue.it.
Perfetto.
Che io sto troppo avanti,
sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare.
Allora, di cosa parliamo oggi in questa mezz'oretta di 3+2, Chiara?
In questo pochissimo tempo cerchiamo di stare al passo con l'attualità e naturalmente attualità vuol dire DDL Gelmini.
Ormai ci siamo, ormai sono i giorni caldi.
Settimana
è entrato
di fuoco.
In discussione nel posto dove si decide del nostro futuro, cioè il Parlamento. Camera
Purtroppo.
E Senato stanno vagliando attentamente il DDL per convertirlo in quello che sarà il futuro dell'università italiana.
Sì, un futuro quanto triste se effettivamente il DDL passerà come... Naturalmente noi speriamo di no, lo sapremo entro questo venerdì 26. Quindi sentiremo Alessandro Ferretti, coordinatore della rete 29 aprile, Paolo Guiotto, un nostro ricercatore del nostro Ateneo di Matematica, e per chiudere nella nostra rubrica del lavoro sentiremo Stefania Di Vittorio, responsabile dei programmi per la formazione all'estero del Job Orient alla Fiera di Verona. È stato presentato ieri alla Camera il decreto di DDL Gelmini sulla riforma dell'università.
Esattamente.
È iniziata la discussione ieri, continuerà in teoria fino a giovedì, fino a quando la Camera voterà l'approvazione o meno del DDL.
E ricordiamo che è già passato al vaglio del Senato.
Certamente.
Questo è l'ultimo step, quindi il Senato ha dato l'approvazione, adesso è arrivato alla Camera.
È l'ultimo passo.
Esatto, se dalla Camera uscirà un'approvazione del DDL Gelmini, questo avrà il suo iter burocratico
e sarà
diventerà
definitivo.
Legge.
È stato portato avanti dal Partito Democratico una richiesta di voto sulla pregiudiziale di costituzionalità. Cos'è? In poche parole, si è messo in dubbio che il DDL sia costituzionale.
Esatto.
Ma noi ci chiediamo, è possibile che presentino qualcosa di non costituzionale?
È possibilissimo,
è possibilissimo.
Già successo, anche perché
infatti.
Ricordiamo che sembra un'ovvietà, però bisogna ricordare dal punto di vista dei regolamenti, il Parlamento è la rappresentazione e l'espressione di una maggioranza. Questa maggioranza governa secondo le proprie idee, linee guida, direttive.
Che non sempre, però
esatto.
Purtroppo.
Fortunatamente al di sopra di questo del Parlamento c'è la Costituzione, che è la nostra carta fondamentale. Ovviamente nella Costituzione italiana c'è scritto che l'istruzione deve essere un diritto di tutti.
E libera.
E soprattutto libera e pubblica, ricordiamo pubblica, perché il Ministero è dell'istruzione, non è più della pubblica istruzione, hanno cambiato addirittura il nome.
E già questo è un segno.
Esatto. Ovviamente il PD dice che questa legge non è costituzionale, nel senso non prevede un'istruzione accessibile per tutti, libera e pubblica, quindi voi approvate questa legge, noi la mandiamo al vaglio della Carta Costituzionale.
Benissimo, adesso sentiamo cosa da dire Alessandro Ferretti, ricercatore della rete 29 aprile. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti.
Buongiorno, benvenuto ai microfoni di Radio Bue.
Allora, questa è una settimana di fuoco per il DDL Gelmini. Ci puoi spiegare bene l'iter legislativo e cosa dobbiamo aspettarci da qui a venerdì?
L'iter legislativo è abbastanza semplice, hanno fatto la discussione preliminare, hanno presentato gli emendamenti e ora cominceranno a votarli. Ovviamente i tempi sono contingentati, non ci sono più le vecchie battaglie parlamentari in cui si poteva fare ostruzionismo per ore, perché basta un maxi emendamento di un governo per mandare via anche 400-500 emendamenti in pochi minuti. I numeri purtroppo ce li hanno, perché pare che i parlamentari di Fignani, di Future Libertà, abbiano deciso che questo disegno di legge piace talmente tanto ai poteri forti, e loro sono tanto amici dei poteri forti, che lo voteranno anche loro, con una mancia per qualche posto da ricercatore per i precari. Totalmente insufficienti, 4.500 su 60.000 precari in attesa.
Quindi una percentuale veramente minima.
Assolutamente ridicolo, anche perché tra l'altro vuol dire che per tutti gli altri non c'è nessuna speranza.
E minimi sono anche i fondi, quegli 800 milioni che ridicolmente sono stati offerti con la legge di stabilità del bilancio.
Assolutamente, non sono nemmeno sufficienti a coprire i tagli già esistenti, quindi c'è addirittura una piccola toppa su un buco molto grande, e non solo, sono stati stanziati una tantum, quindi l'anno prossimo si dovrà ricominciare da zero con questa manfrina del fatto che vengono stanziati soldi per l'università, ma sostanzialmente non sono stanziamenti veri, ma sono solamente toppe su un buco che non si vuole sanare in maniera strutturale.
Cioè, se quello che ho capito bene, la nuova legge di stabilità, quindi quella che una volta si chiamava finanziaria, adesso in tempi di crisi si chiama legge di stabilità, hanno previsto che all'istruzione, al Ministero dell'Istruzione, vengano erogati 800 milioni a fronte di quanti miliardi di taglio? E soprattutto, questa è una mancia praticamente, ci danno una mancia per farci stare tranquilli?
I miliardi di taglio, secondo i conti più accreditati, sono circa 1.500, i milioni sono 1.500, miliardi e mezzo, che derivano dal fatto che non vengono reiterate manovre che erano state fatte dai ministri Mussi e Padoa-Schioppa, e inoltre dai tagli previsti dalla stessa legge 133 del 2008, la famosa legge Tremonti, contro cui c'era stato il movimento dell'onda. Quindi evidentemente il buco è colossale e testimonia la voglia di disinvestire dall'unico settore che offre rendimenti garantiti e sicuri, che è il sistema della ricerca e della conoscenza.
Benissimo, io avevo letto sulla stampa di questo emendamento Frassinetti per promuovere i ricercatori ad associati, con un costo di 1,7 miliardi in 6 anni per soli 1.500 associati.
Esattamente, in verità i numeri forse dovevano essere circa 9.000 all'inizio per questi posti qua. Il problema è che l'università, se ha dei soldi, non li deve tutti investire, lo dico da ricercatore che potrebbe beneficiarne, ma non li deve investire tutto nel promuovere il personale. I soldi servono a fare la didattica, a fare la ricerca, a reclutare e a motivare il personale con i passaggi di carriera. Buttare tutto quanto solamente sul capitolo di spesa è la testimonianza del fatto che la protesta degli ricercatori ha messo in gravissima difficoltà il governo e cerca di comprarseli con una mancia. Per fortuna i ricercatori non stanno cedendo questo ricatto e stanno chiedendo invece soldi per un'università migliore per tutti.
E questi miliardi però in realtà non ci sono.
Ovviamente no, adesso la promessa iniziale era 9.000, adesso sono diventati 4.500, adesso dicono che stanzieranno la prima tranche per un anno. È ovvio che questo governo non ha assolutamente voglia di mettere mani in maniera strutturale ai problemi dell'università, ma c'è assolutamente di mettere le toppe sulle proteste che stanno venendo, ma non credo che questo gioco gli funzionerà. Noi fino adesso, proprio in questo momento, siamo saliti sul tetto delle facoltà umanistiche e cercheremo di stare qua fino a quando la legge non verrà o cassata definitivamente o tragicamente approvata.
Ho capito, quindi siete passati, diciamo così, a una fase radicale della protesta, visto che la Gelmini risponde da 2 anni a questa parte, ormai mi sembra di aver sentito solo slogan vecchi, ma c'è un motivo se per 2 anni qualcuno ripete le stesse cose. Adesso tetti delle facoltà.
Esatto, e non solo noi, sono sul tetto a Roma, sono sul tetto a Milano, sono sul tetto del rettorato di Salerno e altri posti si stanno aggiungendo in queste ore.
E sappiamo che ci sarà un sit-in a Montecitorio domattina, appunto per cercare di far sentire ancora di più e soprattutto a un metro di distanza la nostra voce.
Assolutamente sì, speriamo che veramente anche i parlamentari più retrivi, più sordi alle esigenze della popolazione, si mettano una mano sulla coscienza e capiscano quello che stanno facendo.
Benissimo, allora noi salutiamo e ringraziamo Alessandro Ferretti, che è ricercatore e soprattutto fa parte della rete di coordinamento dell'associazione Rete 29 Aprile. E mi raccomando, seguite tutti le proteste che stanno continuando, adesso siamo passati dalle piazze ai tetti.
E partecipate.
Esatto, visto perché non voleva farci mancare nulla. Un'ultima cosa Alessandro, vuoi ricordare un vostro sito di riferimento a cui tutti possono accedere per informarsi sempre di più?
Il nostro sito di riferimento è www.rete29aprile.it, col 29 in numeri. Abbiamo anche una pagina Facebook, adesso da pochi giorni ho anche un blog sul Fatto Quotidiano.
Ah, benissimo.
In prima pagina c'è un post che parla proprio di una lettera aperta al senatore Valditara e dei ricercatori sui testi.
Quindi possiamo trovarvi ovunque.
Su quel blog, su quel post del Fatto Quotidiano troverete nei commenti gli aggiornamenti da tutti i tetti occupati delle università italiane.
Perfetto, quindi seguiamo il vostro sito, il blog sul Fatto e la pagina di Facebook. Ovviamente i microfoni delle radio universitarie, come facciamo qui a Padova, sono aperti per la protesta dell'università. Grazie mille Alessandro.
A presto.
Grazie a voi, un piacere, a presto.
E per chiudere in bellezza vi ricordiamo i magici numeri che il Ministero dell'Istruzione ci ha dato per i prossimi anni. Per il 2011 saranno 800 milioni, pensate un po', i fondi per l'università. Però dobbiamo ricordare che il taglio originario, che non è stato tolto, era di 1,24 miliardi.
Ah.
E quindi
ah,
in fin dei conti il rosso rimane.
Sì, beh, poi ci hanno dato la mancetta, quindi i panini e il caffè delle macchinette, ragazzi, ce n'è per tutti.
E soli 35 centesimi.
Esatto. Poi, tra parentesi, tutti questi numeri qua, sai cosa faccio? Visto che il mio futuro universitario mi preme, vado a giocarmeli all'otto, magari così.
Ma non si sa mai.
Risolviamo la questione.
Per devolverli all'università, naturalmente.
Ah, beh, certo, sì, sì. Dubbi. Prima la villa d'Antigua, poi quello che mi rimane, università.
E adesso, per continuare su questo tema, ci ascoltiamo Buongiorno e Buona Fortuna dei Perturbazione.
Anche di buongiorno l'abbiamo ricevuto tutti i giorni.
E buona fortuna
manca
ci serve.
Esatto, è la buona fortuna.
Si sveglia la città al ritmo sul volante, in coda dietro un tram e dalla radio il presidente. Buongiorno a te, chi sei? Nascosto nei pensieri, in piedi dalle sei di oggi o dalle sei di ieri. C'è un conto alla rovescia per ogni settimana, confuso tra gli odori della metropolitana. A chi si sente a terra oppure sulla luna,
buongiorno, buona fortuna.
Si ripassa gli assi da calare, svegliarsi a taglie alterne nella ZTL, o alzarsi tra lenzuola sconosciute alla tua pelle. Caffè ristretto doppio, espresso americano, macchiato caldo e la gazzetta stretta nella mano. Le 10 sono passate, non ne ho fumata ancora neanche una.
Buongiorno, buona fortuna. Buongiorno, buona fortuna.
E tutte queste trame incrociate vorrei abbracciarle ad una. Ho già le chiavi, sono le 9 di mattina. Le analisi del sangue, c'è troppo da aspettare. L'ingorgo in tangenziale, il cartellino da votare. Mollati da due giorni, cretini per amore. Coi figli a scuola o l'incubo del professore. Formiche indaffarate, calcetto questa sera. Contenti che un inverno si trasformi in primavera.
E questi erano i Perturbazioni featuring Dente, l'ultima strofa infatti la canta Dente, altro grande cantatore italiano, con Buongiorno, Buona Fortuna, canzone che ci siamo messi su per
tirarci perché, un po' sui
esatto,
morale.
Esatto, perché fortuna ci serve. Adesso sono più o meno le 15:15, quindi a metà secca di questa nostra mezz'oretta di informazione. Chi ci troviamo ai microfoni?
Parliamo con Paolo Guiotto.
Attenzione.
Rice... ricercatore di matematica al nostro Ateneo, ma soprattutto ostaggio del Ministero dell'Istruzione.
Ah, ma è lui la famosa foto che sta circolando.
È lui la foto che circola in internet, sui giornali, sul Mattino. E fa parte...
Una cosa veramente brutta da vedere, non so, sono immagini, se volete
i sequestri
vedere,
sono sempre brutti.
Esatto, sono immagini un po'... Diciamo per un pubblico adulto, noi ecco abbiamo il dovere di fare l'informazione, dell'informazione seria, di raccontare
sempre
tutto.
Sempre scioccante purtroppo.
Se avete stomaco forte vi invito a guardare queste immagini perché colpiscono. Paolo Guiotto ormai è sotto sequestro, noi siamo
già
riusciti ad
ieri.
Aprire un canale privilegiato con un po' di tangente, bisogna dirlo, perché il giornalismo è questo,
abbiamo corrotto qualcuno.
Abbiamo pagato i carcerieri, adesso Paolo ha un telefono e dovrebbe essere ai nostri microfoni. Paolo?
Sì, ci sono, scusate, devo parlare un po' sottovoce.
Per non farti sentire dai carcerieri, immagino.
Sì.
Allora, com'è la tua situazione da sequestrato?
Ah, la mia situazione da sequestrato è quella di oltre 10.000 ricercatori italiani e di tutti i giovani che hanno un'aspettativa di futuro, che si impegnano, che vogliono investire su di sé e vogliono essere una risorsa per il futuro del paese. È che questa aspettativa e questa prospettiva ce la stanno appunto sequestrando, ce l'hanno sequestrata, ce la stanno sequestrando in queste ore nel Parlamento, perché stanno proprio in questo momento discutendo la riforma, la famigerata riforma Gelmini. Noi ci stiamo battendo perché questa riforma diciamo non passi e ci sia un profondo ripensamento. E purtroppo, come si vede invece un po' alla volta, ci stiamo avvicinando al momento della verità e avvicinandoci al momento della verità, come dire, le nostre prospettive sono sempre più evanescenti e sono sempre più ostaggio delle idee devastanti di questo governo.
Paolo, intanto una raccomandazione, occhio a non alzare troppo la voce perché altrimenti questo collegamento finisce in maniera tragica. Io volevo chiederti, la tua situazione di sequestrato pare che abbia una fine già dichiarata, che è il 25 di novembre, puoi confermare?
Potrebbe anche essere più accelerata in realtà, perché ci sono appunto, io non riesco a capire quali intenzioni abbiano i miei sequestratori. E non riesco a capire se come dalle voci che sento, insomma, se in realtà non sia anticipata addirittura questa sentenza già domani. Dipenderà da quanto si metteranno una mano sulla coscienza e non solo ritardino la sentenza, che comunque che prima o poi avvenga non è che faccia molta differenza o domani o dopodomani, ma che cambino strada. Ecco, questo.
Ma secondo te, una volta che sarà decisa la data dell'esecuzione, non ci sarà un possibile ricorso in appello? Cioè, insomma, ci rimane speranza?
Ma sì, la speranza in qualche modo rimane, perché anche se, diciamo, passasse la riforma alla Camera, dovrebbe comunque ritornare in Senato, e questo sicuramente verrà dopo il voto di fiducia. Da quello che sembra, insomma, questo governo non dovrebbe avere a sua volta le ore contate, quindi diciamo decidere un'esecuzione quando non hai neanche la fiducia del tuo Parlamento, penso che sia una cosa priva di senso.
Senti, ma la notizia del tuo sequestro, appunto con le immagini di cui parlavamo prima, è esplosa quando è uscita una tua foto con tanto di giornale e data per far vedere che in quella data eri comunque ancora vivo e presente. La tua voce oggi ce lo conferma. Purtroppo però, non so se lo sai, vista la tua condizione di carcerato, ma non sei l'unico. Si stanno unendo tante altre notizie di sequestri più o meno dello stesso tipo, ma spiegami perché in un momento come questo vengono sequestrati i ricercatori?
Ma in realtà, diciamo, in un momento come questo viene sequestrato il futuro, viene sequestrato il futuro di un paese che non investe in ricerca, un paese che non investe in formazione e non investe sul suo futuro. I miei genitori erano persone di condizione molto umile e povera e hanno investito tutto quello che avevano per fare studiare me, mio fratello, e perché? Per darci opportunità diverse, maggiori dalle loro, ed ha funzionato. Se lo trasportiamo a livello di un paese che diciamo si trova in un momento di crisi, di difficoltà, perché è oggettiva questa difficoltà, cosa fa? Può decidere di mangiarsi quello che ha e poi decretare la sua fine, oppure può cercare di fare uno sforzo per capire che l'uscita da questa crisi è il futuro, investire nel sapere, nella conoscenza, questo è. E credo che di fronte a questo molte persone si stiano interrogando e per questo diciamo chi si interroga e cerca di sensibilizzare gli altri in qualche modo viene messo a tacere e appunto viene sequestrato, perché forse questa verità è scomoda e fa male, insomma, però è una verità e la nostra storia dovrebbe anche insegnarcela, proprio la storia del nostro paese.
Bene Paolo, noi ti auguriamo buona fortuna, dobbiamo scappare prima che ci trovino. Speriamo di risentirti presto sano e salvo.
Tieni duro, mi raccomando, tieni duro
non
tu,
mollare.
I tuoi colleghi sequestrati e speriamo che tenga duro tutto il nostro mondo dell'università, della ricerca e della cultura.
E qui avete il nostro appoggio.
Vi ringrazio.
Mi raccomando.
Ne abbiamo bisogno.
Rifiuta
grazie.
Un pasto su due per mantenere Protesta. L'intransigenza, mi raccomando.
Ciao Paolo.
Grazie
ciao,
mille Paolo.
Grazie,
Quindi adesso siamo arrivati verso la fine, scappiamo verso l'ultimo intervento di questa informazione universitaria del 3PBue, ma prima ci ascoltiamo una canzone di qualche tempo fa, ma sempre molto bella, sono i Placebo, Every You and Every Me. Perfetto, allora siamo di nuovo in onda, siamo sempre su Radio Bue, questo è il 3PBue, la informazione universitaria con campanaccio annesso. Momentaneamente l'abbiamo silenziato perché dobbiamo andare di corsa, siamo arrivati all'ultimo tema dell'edizione di oggi e parliamo della fiera di Verona, specificatamente della 20ª edizione di Job e Orienta, sezione della Fiera di Verona dedicata a tutto il mondo dello studio, sia delle medie superiori sia universitario, e a chi appunto da questi due contenitori vuole uscire per buttarsi nel mercato del lavoro. Il tema dell'edizione 2010, cioè di quest'anno, si chiama La fabbrica delle competenze e si parla dei 150 anni, visto che ricorrono anche quelli del nostro Stato. Parliamo specificatamente di 150 anni di formazione, lavoro e impresa, e che altro, Chiara?
E 150 anni di mobilità internazionale per i giovani. Il nostro, abbiamo deciso di incentrarci sulle opportunità che l'Europa, il Centro Europeo e l'Italia come Ministero offre ai giovani come mobilità internazionale. Parliamo con Stefania Di Vittorio, responsabile dei programmi di formazione all'estero. Buongiorno Stefania.
Buongiorno a voi.
Buongiorno,
benvenuta ai nostri microfoni.
Esatto. Grazie.
Allora, opportunità di mobilità internazionale. Abbiamo detto che c'è un workshop alla Fiera di Verona all'interno del Job Orienta. Come funziona?
C'è un workshop dove alcune persone dell'associazione CTS, che da 35 anni in Italia si occupa di mobilità giovanile, spiegheranno le nuove proposte, l'organizzazione dei programmi di lavoro e tirocinio, stage in molti paesi europei ed extraeuropei organizzati dal CTS.
E sono dedicati agli studenti universitari?
Sono dedicati non necessariamente agli studenti universitari, sono esperienze che tutti possono fare, specialmente il lavoro, magari ecco. Gli stage formativi, i tirocini in azienda sono più adatti agli studenti universitari che hanno una preparazione più specifica in determinati campi, ma sono veramente per tutti.
E ho letto che ci sarà anche un altro workshop sullo stage all'estero come strumento per lo sviluppo dell'occupabilità dei giovani laureati a cura dell'università. Quindi sempre come formare uno studente affinché riesca a sfruttare al meglio le opportunità che gli vengono date.
Esatto, e come può completare, diciamo, la formazione teorica e la base che dà l'università con un'esperienza sul campo, con il valore aggiunto dell'esperienza all'estero, quindi miglioramento della conoscenza della lingua, interazione con colleghi in ambito internazionale, così un plus che poi sul curriculum avrà sicuramente un bel peso.
Bene, e vogliamo ricordare come è possibile iscriversi a questi workshop e dove si trova la fiera?
La fiera è a Verona, la fiera Job Orienta nella Fiera di Verona, e al workshop ci si può iscrivere passando direttamente sia nello stand del CTS, chiedendo allo staff che sarà presente, sia allo staff generale della fiera all'entrata, e si potrà partecipare, ascoltare le indicazioni generali per poi eventualmente pensare di fare un'esperienza.
Quindi si può venire direttamente giovedì mattina e iscriversi al workshop.
Certo.
Benissimo, allora grazie per il tuo contributo Stefania. Un'ultima domanda.
No, volevo solo ricordare che appunto Job Orienta è la 20ª edizione, quindi è un appuntamento che ha una sua storia, una sua cadenza, e comunque è importantissimo per chiunque voglia capire e soprattutto accrescere le proprie competenze per poi affrontare in maniera molto più preparata il mercato del lavoro. Mi confermi le date, Stefania? Siete aperti, Job Orienta è aperto al pubblico da giovedì 25 fino a tutto sabato.
E da giovedì fino a sabato 27, esatto.
L'entrata è gratuita?
Sì, è gratuita.
Dalle 9 alle 18.
Vogliamo ricordare anche il sito web?
Il sito è www.cts.it, c'è l'elenco di tutte le sedi CTS in Italia, quindi si può trovare quella più comoda e vicino a voi per chiedere informazioni.
Perfetto, allora noi ci vediamo alla Fiera Job Orienta, grazie di essere stata con noi e un
grazie
saluto
a
Stefania Di Vittorio.
Buonasera.
D'altronde non so se avete visto ieri sera Vieni Via Con Me, però Renzo Piano, non uno a caso, non Enrico Bassi qui presente, Renzo Piano a specifica domanda che deve fare un giovane in Italia, andare via o restare, ha risposto: ragazzi, pigliate valigie, andate via, succhiate il più possibile da fuori e poi riportate dentro.
Tornate.
Noi intanto vi teniamo, speriamo, il paese in caldo, ok?
Vi aspettiamo qui. Ultimo appello da parte dei microfoni di Radio Bue. Vi ricordiamo la campagna per la sensibilizzazione contro l'esecuzione dell'università pubblica per il povero Paolo Guiotto.
Salviamo tutti Paolo, mi
salviamo
raccomando.
Tutti i ricercatori, non anche. Solo quelli di Padova. Potete aderire producendo la vostra immagine di ostaggio e pubblicarla nella vostra bacheca di Facebook, sul vostro sito, stampatela nella bacheca dell'università. Trovate il form scaricabile sul sito unipblog.wordpress.com.
Esatto, fotografatevi in atteggiamenti da povera vittima. Se trovate qualche amico dalla faccia un po' orientale che abbia un passamontagna, un mitra giocattolo, accrescerete l'effetto. Esatto. E soprattutto sostenete la protesta. L'appello è: io sto con il diritto allo studio e la ricerca.
Vi ricordiamo naturalmente i nostri contatti, se volete inviarci anche le foto, i vostri commenti, la vostra disperazione.
Esatto.
Noi siamo sempre pronti.
I microfoni di Radio Bue e non solo sono aperti a tutte queste forme di protesta del mondo universitario. Vi ricordiamo appunto di raggiungerci su Facebook, la nostra fanpage Radio Bue Padova.
La mail diretta è radiobue.it.
E dopodiché nelle dirette potrete chattare, ma anche non nelle dirette, quando cavolo vi pare, aprendo il player che trovate in home page. Trovate player per ascoltare Radio Bue, chattina per commentare, meglio di così.
E noi siamo qui.
Sei un grande professionista, però vedi, lei è ancora troppo identificato con una certa romanità che ci ha rotto un po' le palle.
Scusa le spalle, sto troppo avanti
con tutti quanti, ma magari.
Ormai è entrata in testa la sigla.
Comunque, non esce più, ve lo assicuro.
Esatto. Noi siamo arrivati alla fine, sono le 15.30, dobbiamo lasciare i nostri microfoni a disposizione di tutti i programmi del martedì pomeriggio di Radio Bue. Alle 15.30 chiude il 3 più Bue, noi ci vediamo, beh io
domani.
Non lo so, perché sono un intervento esterno.
No, ma con il 3 ci vediamo sempre, domani esatto. Dalle 3 alle 3 e mezza vi aspettiamo.
E anche giovedì.
Buon pomeriggio.
Non mi fermo, sto troppo avanti, ma dove sono tutti quanti gli altri?
Sai che c'è, che io sto troppo avanti.
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro, ma com'è che io sto troppo avanti?
Sto avanti, sto troppo avanti.
Non posso più tornare indietro.
Cambio lavoro come Eva Enger, sarò deputato come Bud Spencer. Cambio sesso come un transgender, ho tempo sul mio sequencer. Occhio alle chiappe, lasciati andare, l'arma letale sta strumentale. Con la testa, con i piedi e le mani, ma tieni il volante o fammi un frontale.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova. www.radiobue.it